Domenico scrive: Salve fratello Giuseppe, è la prima volta che ti scrivo, nonostante ti segua dal periodo della malattia mondiale che è stata, nel quale la mia fede è aumentata proprio grazie ai tempi che stiamo vivendo. Una fede che stava già emergendo in me qualche anno prima del 2020. Vorrei farti una domanda, o forse due in una. Seguo un allertatore biblico dell'Apocalisse, che pensa fare un po' come te. Un predicatore che si occupa principalmente dell'Apocalisse, ma è influenzato dallo gnosticismo, che per me è satanismo.
E allora perché lo segue, scusa?
Che ti porta a scambiare il bene col male, considerando Yahweh un dio demiurgo che tiene prigionieri le persone nella materia e nelle leggi crudeli della natura, assimilandolo in pratica a Satana.
Cioè, così questo qua giudica il nostro Dio. Ma scusa, tu perché ti tieni, stai in contatto con questo diavoletto?
Dicono invece che Gesù è buono per gli gnostici e vuole salvarci, ma non sarebbe quello dei Vangeli classici, bensì il vero Gesù, ma è quello dei Vangeli apocrifi e della Pistis Sophia. E in realtà egli sarebbe la stella del mattino portatrice di luce, in pratica Lucifero. Ma per me questa luce è semplicemente la luce della ragione mentale con la quale si può distorcere la ragione spirituale e non capire il messaggio biblico, che non si percepisce con la mente, ma con lo spirito. Questa è appunto la luce di Lucifero e non di Gesù.
Ma il Signore ti liberi, fratello.
Inoltre, siccome lui descrive quelli che secondo lui sono i tempi biblici dell'Apocalisse, dice: non c'è scritto da nessuna parte che durante i 7 anni verrà costruito il Tempio, semmai alla fine di essi.
Eh sì, e che scritture c'ha questo qua per dimostrare queste bugie?
Quindi per lui il patto dei 7 anni è già iniziato col patto di Abramo e termina a giugno 2025.
Sì, scritture dove sono per queste frottole?
Quindi dovremmo addirittura già essere nella grande tribolazione.
Insomma.
Cosa ne pensi di questi due punti? Vorrei sapere la tua opinione per sapere cosa rispondere a questi gnostici, come pensavo di esserlo anche io tempo fa. Vorrei un aiuto per far capire loro l'errore nel quale si trovano, che è legato all'interpretazione mentale delle scritture, senza la fede. Scusa la lunghezza e grazie se vorrai e se potrai rispondermi.
Ma sicuramente che possiamo rispondere, però è questa gente che non ha scritture. Io gli rispondo perché per le pecorelle che ascoltano, per rispondere, per dirlo a loro, per dare a loro queste scritture, ma però a gente così non siamo tenuti di rispondere. Sono loro che devono mostrarci le scritture delle sciocchezze che stanno predicando e insegnando.
Ah.
Sta a loro. Mm-hmm. L'onere della dimostrazione, della prova, è su di loro. E tu vieni in tribunale e dici: sai, io ho visto questo e questo. Ma devi dimostrarlo, non puoi accusare Dio che... Cioè, hanno scambiato Dio col diavolo, questo qua, come fanno gli evangelici.
Sì, sì, sì.
Gli evangelici hanno messo il cavallo bianco dell'Apocalisse, capitolo 6, che è Gesù, loro lo chiamano il diavolo.
Mm.
Cioè, è gente che non conosce la Bibbia, no? E vabbè, questo qui che è un tipo satanista, posso anche capire, ma gli evangelici non li capisco proprio. Però. Mamma mia, che mondo che viviamo, ragazzi. Allora,
come
per
possiamo
sapere chi ha ragione e chi ha torto, bisogna vedere chi ha le scritture e chi non le ha. Speriamo di averle io adesso.
Come possiamo sapere quando sarà costruito il Tempio? Perché lui dice: da nessuna parte nella Bibbia è scritto che durante i 7 anni verrà costruito il Tempio.
Ah, questo lo dice lui però.
Sì, lo dice lui.
Ma a vanvera, chiunque può dire quello che vuole.
E le scritture cosa dicono?
Io posso anche dire che Dio è in pentecostale o è in cattolico. No, aspetta, è un mormone. Io posso dirlo, ma come lo dimostro? Impossibile. Cioè che il Tempio viene costruito prima della tribolazione è chiaro nelle scritture.
Dove?
E per esempio Daniele 11:31. Ripeto, non sto rispondendo a questo signore che ha bisogno di liberarsi dei suoi 66 spiriti e di pentirsi e salvarsi, perché tanto di solito questi qua non ascoltano. Troppo pieni di se stessi. Sto parlando alle pecorelle, va bene, come questo fratello Domenico, sto parlando a voi pecorelline. E Domenico, te lo dico da amico, non perdere tempo con questi, con i falsi profeti che non hanno scritture. Allora, ce l'hai, Angelina?
Sì, Daniele 11:31.
Sì.
Per suo ordine, delle truppe si presenteranno e profaneranno il santuario, la fortezza. Sopprimeranno il sacrificio quotidiano e vi collocheranno l'abominazione della desolazione. Daniele 11:31.
Allora, santuario sappiamo che è il Tempio di Gerusalemme, il Tempio degli Ebrei. Gli ebrei non possono avere nessun santuario tranne il Tempio. E questo in tutto il Vecchio Testamento dice guardati di adorare in un altro posto che non sia il Tempio.
Perché dice sopprimeranno il sacrificio quotidiano, quindi fermeranno i sacrifici di animali?
Sì, esatto. Come farebbero gli ebrei a offrire il sacrificio se non ci fosse il Tempio?
Uh-huh.
Va bene. Ora qui è scritto in un modo, a modo di parabola, però si capisce, è scritto a modo di parabola in maniera che la zizzania non capisca.
Ma è chiaro.
Cerchiamo di capire noi,
Non è molto in parabola questa, perché se qui l'Anticristo ferma il sacrificio quotidiano e profana il santuario, è chiaro che c'è un tempio dove gli ebrei fanno sacrifici. E subito dopo, versi 32 a 35, vediamo una persecuzione incredibile contro il popolo di Dio.
Che è la tribolazione.
Che è la tribolazione. Quindi prima della tribolazione c'è il tempio.
Ma ci sono tante scritture che possiamo dimostrare questo. Gesù in Matteo 24:15 cosa ha detto?
Quando vedrete l'abominazione nel luogo santo del quale ha parlato Daniele, allora, fuggite perché vi sarà una grande tribolazione.
Esatto,
verso 21.
Esatto, ecco, bravissima. E allora qual è il luogo santo? C'è solo un luogo santo in tutta la Bibbia, quello è il Tempio.
Mm-hmm.
Cioè qui l'Anticristo in Daniele 11:31 profana il santuario, e questo avviene nel mezzo dei 7 anni dalla settimana.
Sì.
Cioè, Daniele 9:27 di Cristo fa il patto di 7 anni, nel mezzo della settimana dei 7 anni
rompe
il patto.
Ci
siamo?
Sì.
E che vuol dire che il Tempio deve esistere prima dei 3 anni e mezzo di tribolazione.
Cioè all'inizio dei 7 anni.
All'inizio dei 7 anni.
Sarebbe costruito all'inizio dei 7 anni.
E vuol dire che il Tempio c'è già. Se l'Anticristo ferma il sacrificio, va bene, come fanno a offrire sacrifici senza Tempio? Li offrirebbero adesso subito, gli ebrei.
No,
e non lo fanno perché? Perché non c'è Tempio.
Mm-hmm.
Cioè la tribolazione appunto segue il collocamento dell'abominazione, come lo dice appunto quella scrittura che hai citato, Matteo 24:15. Gesù ha detto che l'apparizione dell'abominazione, ha detto Gesù, darà inizio alla tribolazione. Potrei dare altre scritture, per esempio Seconda Tessalonicesi 2:4.
Vado lì?
Sì, andiamo lì. Va. Ecco, penso che l'ho ripetuto abbastanza, no?
L'avversario, colui che si innalza soprattutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Secondo Tessalonicesi 2, verso 4.
E questa qui è un'altra scrittura da dare a questo falso profeta, se vuoi perdere tempo.
Che l'Anticristo si siede nel Tempio di Dio.
Sì, stai attento, avvicinati a queste persone perché ti danno spiriti cattivi.
Oh.
E dopo che li avvicini, quando te ne vai, pregano una preghiera di liberazione dagli spiriti del diavolo che sta gente carica. Quindi dice, si siede nel Tempio di Dio e il Tempio non c'è, lo devono costruire.
Sì.
Abbiamo studiato in Daniele capitolo 8, abbiamo già studiato quando, come il Tempio viene costruito. Quindi con tutto rispetto per questo, virgolette, gnostico che tu segui, e stai attento a chi segui. Ti consiglio di seguire Gesù e la parola. Questo io è un falso profeta. E comunque decidi te per te stesso, non è che io devo dirti cosa devi credere. Insomma. Però, tra l'altro, questo Signore non crede nel nostro Dio di amore, che è Yahweh.
No, dice che è un Dio cattivo, Gesù invece è buono.
No, invece cattivo è lui.
Cattivo
no,
è lui.
Lui dice che Yahweh è il diavolo è lui, questo è gnostico. Quindi per quanto mi riguarda, le nostre strade con questo Signore sono completamente divise, dirette, a due punti opposti. Quindi il suo cosiddetto Gesù, ah, Gesù è buono, sì, grazie, come gentile. Cioè il suo Gesù, con la G minuscola, e un Gesù tra virgolette, non è il vero Gesù Cristo, figlio del Padre, che crediamo noi, il Messia, il Salvatore. Quello lì è un Gesù falso che ti porta all'inferno, non nel regno di Dio. E allora, per quanto mi riguarda...
E non ha senso di fare Gesù diverso da Dio, perché sono uno. Gesù ha detto sempre, io e il Padre siamo uno. Chi ha visto me ha visto il Padre. Non ha senso che Dio è così, Gesù è al contrario. Dice in Ebrei 1:3 che Gesù è il splendore della gloria di Dio. Cioè, sono uno.
Certo, la stessa persona.
Non puoi dividerli così.
La stessa persona, molti non lo capiscono come gli islamici, perché vedono Gesù nella carne. E questo qua è Dio, è morto, come può essere Dio? No, quello lì era figlio dell'uomo che è morto. Va bene, il Gesù, figlio di Dio, nello spirito, è sempre stato e sempre sarà uno con Dio.
Amen.
E allora, guarda, andiamo a 2 Corinzi 2, va. Verso 11.
Affinché non siamo raggirati da Satana, infatti non ignoriamo le sue macchinazioni. Secondo Corinzi 2:11.
E il diavolo manda macchinazioni attraverso questi maghi, questi falsi profeti, questi va bene. Andiamo a Luca 22 al 31-32.
Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno, e tu, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli. Luca 22, versi 31 e 32.
Amen. Il diavolo cerca di vagliarci come si fa il grano. Sai cos'è? Polverizzare. Vuole polverizzarci. Ma noi abbiamo Gesù Cristo che ci protegge. Noi chi siamo noi? Noi che guardiamo a Gesù.
Amen.
Noi la Chiesa mondiale di Cristo. Noi il corpo di Cristo.
Grazie,
a noi non ci vaglia il diavolo.
Grazie,
ma noi
Signora.
Lo cacciamo lui al suo posto. Qual è? Sotto i piedi di Gesù Cristo.
Amen, gloria a Dio.
Passo
Amen.
E chiudo.
Gloria a Dio. Torniamo alle notizie. Vediamo cosa sta succedendo con la guerra in Ucraina, che ultimamente si è intensificata in seguito ai missili occidentali che l'Ucraina ha lanciato in Russia.